Andrea mi aveva chiesto come ogni mese di dare le dispense e ho sentito di non darle. Ma le avrete? Perché sentivo che doveva essere una lezione speciale oggi e quindi non avevo idea di quello di cui avrei parlato. Però ho ricevuto chiarezza da parte del Signore su quello che devo dirvi ed è stato confermato più e più volte anche in base a quello che ha detto Daniela. Sì. E il titolo dello studio di oggi pomeriggio è Un nuovo tempo, che sarà anche in realtà il titolo e il tema del nostro ritiro spirituale che faremo ad agosto a Roccella Ionica, ma vorrei darvi alcuni input particolari. Ma prima di entrare in questo, sentivo qualcosa mentre stavo cantando e voglio condividerla con voi perché non so se avete notato, ma mentre cantavamo c'è stata questa direzione dello Spirito Santo proprio sull'aprire gli occhi, sull'essere pronti, ascoltare, essere sensibili. Perché? Perché quando Dio vuole fare qualcosa di nuovo, Lui prima ne parla con qualcuno. Dio non prende iniziative e non fa cose in maniera isolata. Questo è un principio che noi troviamo nella Bibbia, nella Scrittura, dove ci rendiamo conto che quando Dio deve fare qualcosa, prima di fare qualcosa, Lui ne parla con qualcuno. Sempre. Perché? Perché lui non agisce mai da solo, lui agisce sempre attraverso la fede di qualcuno. Lui non agisce mai da solo, lui agisce sempre attraverso la vita e quindi la fede di qualcuno. Quando Dio deve fare qualcosa, si serve di qualcuno. E prima di servirsi di qualcuno, di muoversi attraverso qualcuno, lui prima ne parla. E lui farà le cose soltanto quando troverà qualcuno disponibile ad ascoltarlo prima e poi disponibile ad ubbidirgli dopo. Quando noi andiamo in Prima Corinzi al capitolo 15, troviamo un particolare che scrive l'Apostolo Paolo, che è soltanto scritto nella prima lettera ai Corinzi, nei Vangeli non c'è cenno di questo particolare. Paolo nelle sue lettere scrive alcuni particolari che riguardano la vita di Gesù e voi sapete bene che Paolo in realtà non credeva ancora in Gesù mentre Gesù era in vita, ma nelle sue lettere possiamo trovare dei particolari. E nella lettera ai Corinzi, in maniera particolare, quando parla della cena del Signore, quando parla della risurrezione. E qui, proprio nella risurrezione, vediamo un particolare che nei Vangeli non abbiamo cenno di questo. Descritto in 1 Corinzi 15, al versetto 3, infatti vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anche io ricevuto, cioè che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu sepolto e risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve a Cefa e poi ai dodici, e in seguito apparve in una sola volta a più di 500 fratelli, la maggior parte dei quali è ancora in vita, mentre alcuni dormono già. Paolo ci rivela un particolare molto interessante, dicendo che c'è stato una volta, dopo che Gesù è risuscitato, voi sapete che Gesù è rimasto per 40 giorni, così è scritto negli Atti degli Apostoli, per 40 giorni insieme ai discepoli, insegnando loro le cose riguardanti il regno di Dio. In quei 40 giorni ci sono state delle occasioni in cui Gesù, da risorto, è apparso a più di 500 fratelli in una sola volta. Ok? 500. È un particolare molto importante perché poi quando noi andiamo negli Atti degli Apostoli, In Atti degli Apostoli, al capitolo 1, al versetto 14, troviamo un altro particolare. Scritto Atti 1,14, tutti costoro perseveravano con una sola mente nella preghiera e supplica, con le donne, con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui. E in quei giorni Pietro, alzatosi in mezzo ai discepoli, ora il numero delle persone riunite era di circa 120. Sapete di che cosa stiamo parlando qui, cosa parla subito dopo? In Atti al capitolo 2 parla della Pentecoste, di quando lo Spirito Santo scese nella cosiddetta chiamata sala di sopra e tutti furono ripieni di Spirito Santo. Gesù apparve in una sola volta a più di 500 persone e qualche giorno dopo, in uno degli appuntamenti più importanti della storia dell'umanità, il giorno in cui lo Spirito Santo fu sparso su tutta l'umanità, soltanto 120 si ritrovavano lì riuniti con una sola mente a pregare. La domanda è: che cosa ne è stato degli altri 380 circa? Non stiamo parlando di salvezza, non stiamo parlando di paradiso e inferno, non stiamo parlando del far parte del corpo di Cristo, no, non stiamo parlando di questo. Stiamo parlando che a volte noi non comprendiamo certi momenti particolari dove lo Spirito Santo vuole muoversi e vuole parlare e perdiamo quel momento. Allora, quanto è importante essere sensibile allo Spirito Santo? Perché questo non cambierà il nostro destino eterno, ma cambierà il modo in cui viviamo la nostra vita qui e ora nel nome del Signore Gesù. Se tu vuoi vivere il regno di Dio, se vuoi vivere quello che Dio ha preparato per te, tu hai bisogno di ascoltare la sua voce, essere sensibile al suo tocco e essere presente lì dove Dio ti parlerà e lì dove Dio si manifesterà. Dio è ovunque, è vero o no? Lo sappiamo questo, Dio è onnipresente, ma non si manifesta dovunque. Allora stasera parleremo, questo pomeriggio parleremo del tempo nuovo e vorrei darvi alcuni punti di riferimento per quanto riguarda questo principio fondamentale, che è qualcosa del quale Dio sta parlando alla Chiesa a livello globale in tutto il mondo, sta parlando ai suoi figli in maniera planetaria. Lasciatemi passare il termine, Dio sta gridando alle persone cercando di essere ascoltato. Non è una questione di perfezione, di sbagliare o di non sbagliare, è questione di essere attenti alla sua voce. Ci sono delle situazioni che noi non comprenderemo, come abbiamo detto poco fa, mentre stavamo ministrando, mentre stavamo cantando, se certe cose non le riusciamo a vedere prima con i nostri occhi, noi non riusciremo ad entrare in quella cosa che Dio ha preparato per noi. Allora abbiamo bisogno di essere sensibili. Fratelli e sorelle, non è una questione di frequentare una scuola biblica, non è questione di stare seduti e ascoltare qualcuno che parla. È questione di avere e crescere in un rapporto personale costantemente con lo Spirito Santo, dove riusciamo ad ascoltare la sua voce e a lasciarci guidare. E ti garantisco che il problema non sono le tue debolezze. Ci sono alcuni che si sentono in colpa perché sono deboli, perché cadono, perché commettono peccato, perché non sono straordinari in alcune cose. Ti garantisco che non è questo quello che ti impedirà di entrare in quello che Dio ha preparato per te. La Bibbia è piena di situazioni e di circostanze dove persone veramente deboli e veramente dove tu non ci avresti scommesso neanche 10 centesimi hanno fatto cose straordinarie per Dio. Perché? Non perché erano perfette, ma perché sapevano ascoltare bene. Non dovremmo perfezionarci nella nostra santità. Prima dovremmo perfezionarci nel nostro ascolto, perché il rischio è quello di presentare un'immagine religiosa che non serve né al cielo e né alla terra. una sorta di purezza o di immagine santa che non ha niente a che fare con il regno di Dio. Possiamo presentare un'immagine pura e santa, ma quando dobbiamo aiutare qualcuno, lo dobbiamo fare in maniera pratica. Giacomo cosa dice? Se vedi qualcuno che ha bisogno, non andare da lui e dirgli, vabbè, Dio ti benedica, pregheremo. No, non devi pregare, devi mettere la mano in tasca e provvedere. E a volte, come dice Gesù, vi ricordate la storia dell'uomo che è stato picchiato sulla via di Damasco, no? Sulla via, il buon samaritano. Chi è che negò l'aiuto alla persona che stava male? Un sacerdote e un levita. Questo non... Chi è che diede aiuto? Il samaritano. Quello che agli occhi dei giudei era come un cane. Era considerato un cane dai giudei il samaritano. E Gesù ha detto, nel momento del bisogno, ciò che fa la differenza è se riesci ad ascoltare bene. È un tempo nuovo che sta davanti a noi e probabilmente saremo chiamati a fare cose che non abbiamo mai fatto prima. E vorrei iniziare leggendo in Giosuè al capitolo 3. Giosuè capitolo 3. Alleluia. Dal versetto 1 è scritto così: Giosuè si levò al mattino presto, partirono quindi da Shittim e andarono al Giordano, lui e tutti i figli di Israele, e là si fermarono prima di attraversare. Al termine di 3 giorni gli ufficiali passarono per tutto l'accampamento e diedero al popolo quest'ordine dicendo: quando vedrete l'arca del patto dell'Eterno il vostro Dio portata dai sacerdoti levitici, partirete dal vostro luogo e la seguirete. Ma tra voi e l'arca vi sarà una distanza di circa 2000 cubiti. Non avvicinatevi ad essa affinché possiate riconoscere la via per la quale dovete andare, perché prima d'ora non siete mai passati per questa via. Posso dirvi cosa succederà da qui a poco tempo nella vita di diversi di voi? Passerete per una via per la quale non siete mai passati. Ho paura che a volte questi amen, io sono d'accordo con gli amen, non fraintendetemi, ma vedete, molto spesso quando c'è qualcosa di nuovo che Dio mette davanti a noi, quando Dio ce lo dice noi diciamo amen, quando lo vediamo davanti cominciano a tremare le gambe. Sapete perché? Perché ci saranno momenti in cui ti sembrerà che sarà il diavolo. Il diavolo. Non ho mai fatto questa cosa. Non rientra nella mia preparazione. Non rientra nella mia dottrina. Non rientra negli insegnamenti che ho ricevuto. Non rientra nelle tradizioni che mi sono state tramandate. Non rientra nel mio sistema mentale. Non rientra nel mio modo di organizzare o di contemplare le cose. Forse è il nemico che vuole sviarmi. Oh, potrei fare scuola su questo. Tutte le volte che Dio mi ha messo davanti delle cose nuove, profeticamente, quando arrivava la parola profetica, ero il primo a saltare e dire amen, gloria a Dio. Appena arrivava il momento della decisione, il momento di fare il passo, mi sentivo così sviato e lontano da Dio. Perché? Perché non mi ero mai trovato in quella strada. Nessuno poteva dirmi fai così, perché nessuno era passato per quella strada prima di me. E questo è un principio fondamentale che dobbiamo accogliere nel nostro cuore a braccia aperte. Quando Dio ti chiederà di fare qualcosa, probabilmente tutto ti sembrerà tranne che Dio. perché penserai di offendere qualcuno, perché penserai che qualcun altro soffrirà, perché penserai di perdere le tue sicurezze, perché penserai di perdere la tua posizione, di perdere la tua immagine, di smontare e demolire tutto quello che hai edificato fino ad oggi. Ma Dio ti chiama per una via nuova, preparata prima della fondazione del mondo per te. C'è il tuo nome su quella strada. C'è il tuo nome, il tuo cognome, c'è il tuo codice fiscale su quella strada. Ed è solo per te. E non puoi dire di no. Quindi amen agli amen. Ma quando arriverà il momento, ti garantisco che avrai bisogno di una consulenza. Quando arriverà il momento, ti garantisco che avrai bisogno di qualcuno che ti sostiene le braccia e che ti mantiene le gambe, perché comincerai a tremare e dirai: è troppo per me, è troppo grande, forse mi sono montato la testa. No, non ti sei montato la testa, perché Dio farà smisuratamente al di là di quello che tu chiedi e di quello che tu pensi e di quello che tu immagini, perché non c'è niente di più potente al mondo e di più devastante per il diavolo di un uomo o di una donna che sono consapevoli della volontà di Dio e che sono disponibili ad ascoltare la sua voce e a fare la sua volontà. Non c'è niente di più incredibile al mondo di una persona che decide di ascoltare la voce di Dio e dire: serviti di me per manifestare la tua gloria. È una strada nella quale non siete mai passati prima. E non pensare che Dio farà le stesse cose di prima. Vedete, quello di cui stiamo parlando qui è quando Giosuè guida il suo popolo nella entrata nella terra promessa, e si doveva passare di nuovo attraverso le acque. Avevano sperimentato questo 40 anni prima. Davanti al Mar Rosso avevano gli egiziani, dietro il Mar Rosso davanti. E tutti gridavano: che facciamo, che facciamo? Tutti dicevano: Dio vi libererà. E tutti: amen, amen, Dio ci sta liberando, amen, amen. Poi si sono trovati di fronte al Mar Rosso e dietro gli egiziani. Forse è meglio che torniamo indietro, ci siamo sbagliati. E tutti, pure Mosè, cominciò a lamentarsi e Dio ha dovuto intervenire e dirgli: perché gridi a me? Stendi il bastone e dividi le acque, come per dire: ti sei preso la responsabilità, ora vai avanti. E Mosè disse al popolo: voi vedrete la liberazione del vostro Dio. Ma nello stesso tempo gli tremavano le gambe. E Dio dice: perché gridi a me? Di al popolo che si metta in marcia. In marcia? Verso dove? Verso l'acqua. Non è in marcia, devi dire che lo porti a nuotare, non in marcia. E Dio dice: stendi il tuo bastone, stai zitto e fai quello che ti dico, stendi il tuo bastone. E un vento orientale soffrò tutta la notte che separò le acque. Amen. 40 anni dopo si trovano davanti al fiume Giordano, stessa identica situazione. Non hanno un esercito di dietro che cerca di ucciderli, hanno gli eserciti davanti che cercano di ucciderli. Hanno il popolo, i nemici, non dietro le spalle, ce l'hanno davanti. Quindi l'idea è: stiamoci dove siamo, anche se siamo nel deserto, va bene, perché va bene che c'è la terra promessa, ma ci sono dei nemici davanti. E Dio dice: nessuno ti potrà stare a fronte tutti i giorni della tua vita, io ti darò la terra che ti ho promesso. Tutti pensavano che Dio avrebbe fatto la stessa cosa di 40 anni prima. Se no, è un tempo nuovo, cose nuove. Amen? Cambia la strategia. Il principio è sempre quello, ma il metodo è un altro. Fratelli, ascoltate, forse è importante e interessante per qualcuno. Dio opera attraverso principi che non cambieranno mai. I principi non cambiano, i metodi sì. I principi cambiano, ma i principi rimangono sempre quelli, ma i metodi cambiano. Il principio è che il popolo, per entrare in qualcosa di nuovo, deve passare attraverso le acque. Questo è un principio che riguarda pure la tua vita. Le acque del Mar Rosso, parla Paolo, che erano le acque del battesimo, che ci fanno entrare in qualcosa di nuovo, di assolutamente nuovo. È un principio. Per entrare in qualcosa devi passare attraverso delle cose obbligatorie, sono dei principi. I metodi di applicazione cambiano. 40 anni prima, attraverso il bastone di Mosè, il vento passò. 40 anni dopo, stesso principio, ma metodi diversi. Cioè, fai passare attraverso, prima davanti, passa l'arca del patto portata dai quattro sacerdoti. E appena il sacerdote mise il piede nell'acqua, l'acqua si fermò. Perché? Perché nel primo passaggio rappresenta la nostra salvezza, la nostra liberazione. Tu non hai forza per fare niente, Dio deve fare ogni cosa. Dio ci ha liberati dall'autorità delle tenebre, non per opere che noi avessimo fatto, affinché tutta la gloria vada a chi? A Lui. È Dio che divide le acque, noi dobbiamo semplicemente passare. Ma nel secondo passaggio, che rappresenta il momento in cui tu vai, tu, non gli altri, tu prendi possesso del territorio, tu prendi possesso delle promesse, tu entri nel destino, non può farlo un altro al posto tuo, sei tu che devi farlo, tu devi mettere il piede nelle acque, e quando per fede farai un passo, Dio opererà. Stesso principio, metodi diversi. Devi realizzare delle promesse di Dio nella tua vita come non hai mai fatto prima, vuol dire che devi fare cose che non hai mai fatto prima. Devi fare dei passi di fede. Tu pensi, se le cose cambieranno, io allora potrò operare. No, Dio dice, le acque non si fermeranno finché tu non metti il piede nelle acque. Se vuoi vedere Dio all'opera nella tua vita, devi cominciare ad essere pazzo come Lui. Se vuoi vedere Dio, cose pazze di Dio nella tua vita, devi avere il suo gene, devi avere il suo DNA, devi fare, devi pensare in maniera pazza e agire in maniera assolutamente fuori di testa. Dio non ti chiamerà mai a fare cose normali. Dillo alla persona accanto a te, tu non sei normale. Tu non sei normale. Non serviamo un Dio normale. Nostro papà non è normale, un padre che non è normale, come sono i suoi figli? È una strada per la quale non siamo mai passati prima. Voglio dirvi che ancora non neanche ho iniziato a insegnare, anche questo era soltanto la... E fino a che ora abbiamo? Fino alle 7, no? Avete dei fogli da... state prendendo appunti? Non vi darò delle chiavi per vedere Dio all'opera, no, voglio semplicemente darvi dei principi fondamentali, ce ne sono tanti, io per quanto riguarda la mia vita ne ho individuati alcuni e vorrei condividerli con voi, perché ogni volta che Dio mi ha chiesto di fare qualcosa di particolare, di fare dei passi di fede, ho scoperto che queste erano le cose che mi... collegavano tutte queste cose continuamente, no, questi sei punti che voglio darvi molto velocemente. Primo punto, siete pronti? Impara a fare buoni funerali. Impara a fare buoni funerali. Ma che significa? Andiamo a leggere. Giosuè capitolo 1. Giosuè capitolo 1, versetto 1. Dopo la morte di Mosè, servo dell'Eterno, avvenne che l'Eterno parlò a Giosuè, figlio di Nun, ministro di Mosè, e gli disse: Mosè, il mio servo, è morto. Ora dunque, alzati, passa questo Giordano, tu e tutto questo popolo, verso il paese che io do loro ai figli di Israele. Io vi ho dato ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, come ho detto a Mosè. Dopo la morte di Mosè, versetto 1, servo dell'Eterno, avvenne che l'Eterno parlò a Giosuè, figlio di Nun, e ministro di Mosè, gli disse: Mosè, il mio servo, è morto. Ora, quando muore qualcuno, hai bisogno che Dio ti dica che è morto? Si vede che è morto. Ci sono cose che noi non vogliamo lasciare andare. Ascolta, per favore, ascolta nello spirito. Al di là di Corrado, al di là di una parola, al di là delle parole di un uomo, ascolta lo spirito. Ci sono cose che noi non vogliamo lasciare andare, mai. E Dio a volte deve intervenire nella nostra vita, e di fronte all'evidenza di una cosa morta, Dio ci deve dire: è finita, è finita. Mosè non risuscita. Mosè è morto, ora sei tu che devi prenderti la responsabilità. Ci sono tempi e stagioni che dobbiamo lasciare andare. Ci sono persone e situazioni che dobbiamo lasciare andare. Ci sono responsabilità, posizioni che dobbiamo lasciare andare. C'è un tempo per ogni cosa, e quando vuoi entrare nel tempo nuovo che Dio ha preparato per te, devi lasciare andare Mosè. Se leggiamo il capitolo prima, cioè l'ultimo capitolo del Deuteronomio, scopriamo che Israele fece un funerale di 30 giorni. E dopo 30 giorni erano ancora lì a piangere. E Dio ha dovuto parlare in maniera chiara per dire una cosa talmente evidente, ma a volte abbiamo bisogno che Dio ci parli e ci spieghi delle cose. 2 più 2 fa 4. Perché siamo nei momenti, passiamo dei momenti di stordimento e non riusciamo a capire anche le cose più banali. E Dio deve intervenire e dirci: Mosè è morto. Noi vogliamo a volte che le persone o che le situazioni o che le stagioni rimangano in una sorta di coma farmacologico. Non vogliamo lasciare andare, vogliamo che rimangano in vita. Scusate se magari uso degli esempi un po' tristi e che parlano di sofferenza, ma è semplicemente per spiegare un principio, per spiegare che a volte realmente quando si chiude un ciclo nella nostra vita è come un funerale, e noi dobbiamo imparare a fare dei buoni funerali per chiudere un ciclo e permettere a Dio di aprirne un altro per noi. Mosè è morto e non tornerà in vita. E a volte è difficile separarsi. Ma arriva il tempo in cui realizziamo che quel tempo è finito, quella situazione è terminata, quel ciclo si è chiuso e non ritornerà mai più. È tempo di una cosa nuova. Amen? Dillo insieme a me: è tempo di una cosa nuova. È un nuovo tempo per me. Questo vale per il lavoro, Questo vale per gli affetti, questo vale per le relazioni, questo vale nel posto di lavoro, questo vale in comunità, questo vale per le nostre posizioni, questo vale per ogni area, ogni aspetto della nostra vita. Quando ci rendiamo conto che quella situazione è finita. Si dice dalle nostre parti in Sicilia, non può mungere la pezza, non puoi spremere la pietra. Non ci esce, non esce niente. Non puoi spremere qualcosa che non ha succo. Quindi, prima cosa fondamentale, impara a fare dei buoni funerali. Quando devi entrare in quella cosa nuova, devi separarti dalle cose vecchie. Quando parlo di vecchie, non fraintendetemi, quando parliamo di cose vecchie, non stiamo parlando di cose cattive. Amen. Non stiamo parlando di cose diaboliche, perché noi non sputiamo sul piatto dove abbiamo mangiato. Non è giusto e non è corretto. Finisce una relazione, finisce un rapporto di lavoro, finisce una situazione di amicizia. Non possiamo rinnegare le cose belle. Non è giusto, non è corretto, non è buono. Quindi quando parliamo che è un tempo nuovo, noi non stiamo rinnegando ciò che è successo nel passato, stiamo semplicemente dicendo è un tempo nuovo. Non stai colpevolizzando, non stai dando delle colpe, non stai dicendo finalmente Dio mi ha liberato. No, gloria a Dio per quello che è stato. Io mi ricordo quando ho dovuto prendere delle decisioni importanti 17 anni fa nella mia vita, erano molto dolorose e non lo avrei mai fatto, mai, se non fossi stato costretto. Per il bene mio e della mia famiglia. Ero in situazioni in cui realmente eravamo in pericolo, proprio dove non riuscivamo a stare, non riuscivamo a dormire, non riuscivamo a mangiare, non riuscivamo a vivere in maniera serena, perché eravamo coinvolti in determinate cose che ormai erano andate talmente oltre, non ci identificavamo più. Purtroppo il nostro andare via da determinate situazioni non è stato compreso, siamo stati attaccati, siamo stati maledetti, ci hanno fatto terra bruciata a livello nazionale. E ci sono stati dei momenti in cui ho dovuto dire maledetto il giorno, ho sbagliato a pensare determinate cose, se potessi tornare indietro non farei mai più. E un giorno Dio mi ha rimproverato per questo. Mi ha detto, se tu oggi sei quello che sei, lo devi anche a quella situazione nella quale hai vissuto. Non sputare nel piatto nel quale hai mangiato. È semplicemente un tempo nuovo. Non devi ingannarti, non devi colpevolizzare nessuno. Non hai bisogno di buttare fango sulle persone che hanno fatto parte del tuo passato. È un tempo nuovo. E dopo anni, quando ho realizzato determinate cose nella mia vita, ho scoperto e realizzato che non avrei mai potuto godere di certe benedizioni se non fossi uscito da determinate realtà, grazie al fatto che non venivo trattato in una determinata maniera. E quindi Dio non solo ha guarito la mia ferita, ma ho avuto la forza di benedire con tutto il mio cuore le persone che prima magari non maledivo, ma con le quali avevo avuto odio, rancore, risentimento. E Dio ha guarito la mia ferita e mi ha permesso di benedirli molto di più. Perché ho detto, loro sono parte integrante dell'opera di Dio nella mia vita. E che mi piaccia o no, loro sono stati strumenti nelle mani di Dio. Sapete cosa ci permette questo e cosa ti permette? Di avere il cuore pulito. Lascia andare, fai un funerale, si dice dalle nostre parti, mettici a croce, finita, vai, se è possibile in pace, se non è possibile la pace arriverà, ma vai, decidi, fai coraggio, non sei mai passato per questa vita, cercherai dei punti di riferimento, ma cosa devo fare in questa determinata situazione? Sperimenterai la solitudine benedetta. Nessuno mi ha aiutato, nessuno mi vuole dare un'indicazione. No, nessuno ti deve dare un aiuto, nessuno ti deve dare indicazioni, perché nessuno è mai passato da quella via. È una via per la quale devi passare tu e tu da solo. Avrai qualcuno al tuo fianco? Gloria a Dio. Ma non cercare persone che ti daranno dei consigli dove mettere il piede, perché quello è qualcosa che devi fare tu. Amen? Qualcuno ti può indicare la direzione, ma non ti dirà dove mettere il piede. Qualcuno potrà indicarti qual è la direzione, ma nessuno ti dirà fai questo passo, perché è qualcosa dove Dio deve parlare al tuo cuore. Amen? Dillo insieme a me, è un tempo di crescita, è un tempo di maturità, è tempo di cose nuove. Secondo principio, non fidarti dell'esperienza. Luca capitolo 5. Quando Dio ti chiede di fare qualcosa di nuovo, la prima cosa che tu pensi è: va bene, allora questa cosa la faccio, tanto so come fare. No, no, no. Quando Dio ti dice di fare una cosa, dimenticati questa frase. Dimenticati questa frase. Non esiste il so come fare, perché è un nuovo territorio. È un nuovo territorio con nuove regole. È un nuovo territorio con nuovi nemici che non hai mai incontrato prima. Ci sono nemici nella terra promessa che non hai mai affrontato nel deserto. Ascolta lo Spirito. Ascolta lo Spirito. Ci sono dei nemici nella terra promessa che non hai mai affrontato nel deserto. Israele ha affrontato nemici nel deserto che non ha mai affrontato nella terra promessa. Nuovi nemici. Dobbiamo avere paura? No. Perché se Dio ti sta mandando avanti, Lui ti proteggerà, Lui sarà con te, Lui combatterà per te. Ma sai qual è il primo nemico, che il nuovo nemico che tu scoprirai davanti a te? Scoprirai dei lati di te che non conoscevi. Io ho fatto questa esperienza nella mia vita 6 anni fa. Sapete che cosa ho passato? L'inferno. Perché ho pensato, è finita. Sono successe determinate cose che mi hanno fatto vedere esattamente come io ero. Dio ha smontato la falsa immagine che io avevo di me stesso. E vi garantisco che non è bello. Perché cominci a vederti in una maniera, e tu ti guardi allo specchio e dici: allora sei così? Mizzica, ma fai proprio schifo. Si può dire? L'ho detto. Mi guardo allo specchio: ah, sei così? Io pensavo che eri un po' meglio. Non proprio fai pena. Iniziano quei discorsi da soli, sapete, tipo i pazzi. Allo specchio: ma non ti vergogni? Puh, non ti vergogni. Ah, perciò così sei. Non lo sapevo. Non avevo mai visto questo lato di te. Lo potevi dire prima. Se me lo dicevi prima non sarei venuto. Ora, no, io ora ci rido e ci scherzo, e per me è diventato una sorta di autoironia. Ma ci sono lati del tuo carattere che quando sarai sotto pressione, in maniera nuova, perché nelle cose nuove ci sono nuovi territori, ci sono nuove promesse, ma ci sono pure nuovi nemici e nuovi lati del tuo carattere che prima non conoscevi. E quando ci saranno delle nuove sfide con delle nuove pressioni che non hai mai sperimentato nella tua vita, usciranno nuovi lati del tuo carattere, di te, che tu non conoscevi. Non fidarti della tua esperienza, non ti conviene. In Luca al capitolo 5, Gesù dice a Pietro, dopo aver insegnato alle folle, dice: prendi la barca, dai, prendi il largo e ritorna a pescare. Al versetto 4, quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo, calate le vostre reti per pescare. E Simone, rispondendo, gli disse: maestro, ci siamo affaticati tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Come per dire: tu predica, il pescatore sono io, tu fai il predicatore. Cioè, non mi insegnare come pescare, per favore. Non vorrei metterti in imbarazzo, ma il pescatore sono io. Abbiamo pescato tutta la notte, ora è giorno, tu mi dici di andare a pescare. Vorrei farti sapere che non si pesca mai di giorno. Ma quando Dio ti dà una parola, Lui prende la tua esperienza e la mette nella spazzatura. Perché se Dio ti dice di andare a pescare di giorno, tu devi andare a pescare di giorno. Se Dio ti dice di andare a vendere condizionatori d'aria al Polo Nord, tu vai a vendere i condizionatori d'aria al Polo Nord. Perché è talmente evidente che non si può pescare durante il giorno. Ed ecco perché è un miracolo. Ed ecco perché non potrai mai prendere gloria da quello che tu farai nel nome del Signore. Perché quando si vedranno i miracoli, si vedranno le opere di Dio, tu non potrai prenderti la gloria, perché tutta la gloria è sua. È talmente semplice. E Pietro si lascia convincere, come per dire: vabbè, dai, si guarda, vabbè, dai, facciamoci sto favore, va, dai, non lo deludiamo. Pare che poi ci dici di no. Ah, però alla tua parola. Infatti Gesù gli dice: prendete le reti. Pietro risponde e dice: però alla tua parola calerò la rete. Come per dire: ti sto facendo un favore. Gesù gli aveva detto: le reti, calate le reti. E Pietro fa: vabbè, là, una rete. E fatto ciò, le campane che sono, e fatto ciò presero una tale quantità di pesci che la rete si rompeva. Allora fece cenno ai loro compagni che erano nell'altra barca perché venissero ad aiutarli, ed essi vennero, riempirono tutte e due le barche tanto che stavano affondando. Non aveva mai pescato così. Vedendo questo, Simon Pietro gli si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me. Perché? Perché sono un uomo peccatore. Vedrai lati del tuo carattere e della tua vita che non avevi mai visto prima. Quando Dio comincia a operare, tu ti rendi conto dell'orgoglio, ti rendi conto della vanagloria, ti rendi conto della tua autosufficienza, e quella che tu proclamavi libertà in realtà era indipendenza da Dio. E non sono la stessa cosa. Siamo liberi, non indipendenti. Amen. Siamo liberi in Cristo, non indipendenti. Noi siamo liberi, ma dipendenti dalla sua grazia. E allora quando Lui ti chiama ad entrare in qualcosa di nuovo, in un tempo nuovo, ciò che era buono ieri non necessariamente sarà buono oggi. Significa che non devi poggiarti sul tuo discernimento. Guardate in, se non sbaglio, è Proverbi capitolo 3. Sì, Proverbi capitolo 3, guardate, il versetto 5. Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Dillo alla persona accanto a te: non appoggiarti sul tuo discernimento. Non appoggiarti sul tuo discernimento. Persone che fino a ieri erano straordinarie, domani si potranno rivelare persone non idonee. Non sto dicendo cattive, non sto dicendo non buone, sto dicendo non idonee, è tutta un'altra cosa. Quando Gesù chiama i suoi discepoli, sapete chi chiama? Lui mette insieme le persone più ai poli opposti. Gesù mette insieme uomini come Simone lo Zelota, Matteo Levi e Simone il pescatore. Sono tre categorie di persone che, se voi le andate a studiare, sono esattamente ai poli, sono i tre punti del triangolo. Non si possono incontrare mai, a meno che non siano collegati da qualcuno. Simone lo Zelota era uno che, praticamente, prima di far parte della squadra apostolica di Gesù, era uno che faceva gli agguati ai soldati romani. Gli zeloti erano i cecchini, letteralmente i cecchini della frangia estrema di Israele. Loro odiavano i romani e facevano gli agguati, al punto tale che li massacravano, o li massacravano di botte o addirittura li uccidevano. Era un cecchino, gli zeloti erano questi, era la frangia estrema di Israele contro i romani. Quindi era uno che probabilmente aveva commesso omicidi. Gesù mette insieme Simone lo Zelota e Matteo Levi. Matteo Levi era un ebreo venduto ai romani e prendeva le tasse per conto dei romani agli ebrei, i suoi concittadini, e quindi gli ebrei normali odiavano i pubblicani, odiavano quello che faceva Matteo Levi. Gli zeloti volevano uccidere non solo i romani ma anche i pubblicani. E vi immaginate Gesù che mette in squadra questi due tipi? O lui o io, ma insieme mai. Immagina in un tifo calcistico, in uno scontro Roma-Lazio, Juve-Torino o che ne so, Milan-Inter, mettere due tifosi seduti accanto. E Gesù mette insieme persone. Non poggiarti sul tuo discernimento, non fare affidamento sulla tua esperienza, perché arriverà il momento in cui quell'esperienza sarà spazzata via dalla grazia di Dio. E quando Dio parla alla tua vita, lui ti dice: elimina queste esperienze. Signore, ma io questa cosa lo so fare. Non lo sai fare perché è una strada nella quale non sei mai passato prima. E se è una stessa strada, lui ti darà modo di cambiare modo di andarci. Cosa voglio dire? Sapete, la Bibbia parla di tre modi di avanzare. La Bibbia parla che possiamo camminare con Dio, che possiamo correre con Dio o che possiamo volare con Dio. Isaia 40:31. Quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze e si innalzano in volo con ali come un'aquila, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Ci sono delle strade che Dio ti farà percorrere, strade che già hai fatto, ma non te le farà più fare camminando, te le farà fare correndo. Ci sono strade che non farai più correndo, ci sono strade che farai tu volando. Ci saranno strade che saranno coperte dall'acqua. Dio non ti chiederà di nuotare, Dio ti chiederà di camminare sopra le acque. Amen? Alleluia. E se in questa cosa nuova qualcuno cerca di metterti i bastoni fra le ruote, beh, fagli sapere che Dio ti ha messo le ali. E non hai più le ruote. Perché Dio ti fa camminare, ti fa avanzare in maniera soprannaturale. Amen? E quando sei nella strada di Dio, non ti stanchi, non ti affatichi. Perché? Perché hai una nuova strada e hai delle nuove forze, hai un nuovo equipaggiamento da parte di Dio. Come facciamo a camminare in questo deserto per 40 anni? Abbiamo esperienza di vita, sappiamo cosa significa stare in Egitto. La Bibbia dice che in 40 anni le scarpe degli israeliti non si sono mai consumate e che i loro vestiti non si sono mai consumati. Non hai idea dell'opera meravigliosa che Dio farà nella tua vita se soltanto sarai disposto a dirgli sì, lo voglio. Amen. Terzo punto, andiamo avanti. Nel momento in cui Dio ti chiede di fare qualcosa di nuovo, tu hai bisogno di aumentare la sensibilità del tuo spirito, perché nel momento in cui tu ti esponi in maniera spirituale in un livello nel quale non sei mai stato, tu rischi di non riuscire a sentire più la voce di Dio come una volta. Allora devi alimentare la preghiera e il digiuno nella tua vita. Terzo punto, alimenta l'ascolto della voce di Dio attraverso la preghiera e il digiuno. Quando Dio ti porta ad un nuovo livello, la pressione spirituale, l'opposizione spirituale, il livello spirituale è un altro livello ed è qualcosa nel quale non sei mai stato. E comincerai a sentire voci che prima non hai mai sentito. Arriverà il momento in cui potrai anche pensare di essere diventato pazzo. Oppure pensi che siano sempre i demoni che ti parlano, gli spiriti. No, è un nuovo livello. Quindi in un nuovo livello hai bisogno di una nuova sensibilità. Devi essere più sensibile alle cose di Dio. Perché di una volta Dio ti parlava gridando, ora Dio ti parlerà sussurrando. E devi imparare a capire come Dio parla e come Dio si muove. E per fare questo non puoi seguire l'esperienza. Devi buttarti in ginocchio e spendere del tempo con Dio. E se prima lavoravi così tanto per fare l'opera di Dio, oggi il lavoro più grande in assoluto sarà l'ascolto. Ricordati. La fedeltà più grande da mostrare a Dio non è nel fare, ma è nell'ascoltare. Noi possiamo fare tutto, ma possiamo fare tutto e male. Noi possiamo fare tutto e in maniera sbagliata. Ma quando noi spendiamo del tempo pregando e ascoltando la voce di Dio, noi non avremo più dubbi. Perché se Dio ti dirà vai in quella direzione, significa che Dio ha preparato per te tutto quello di cui tu hai bisogno. Alimenta l'ascolto. Troppo spesso siamo così impegnati a fare cose per Lui che dimentichiamo di fare la cosa più importante, che è stare con Lui. Lo voglio ripetere, perché viviamo in una società iperattiva e dove pensiamo che il nostro compito sia semplicemente fare, 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 e se ti fermi ti senti pure in colpa. No, tu devi prenderti una vacanza. La vacanza non serve semplicemente per riposarsi. Gloria a Dio, ben venga, ci vuole, è necessario. Ma la vacanza o prendersi un tempo significa fare la cosa più importante, che è quella di ricevere delle indicazioni direttamente dal quartier generale. A volte siamo così indaffarati a lavorare per Lui, riunione, 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 riunione di preghiera, e l'adorazione, e la messa, e il culto, e il campeggio, e il ritiro, e il concerto, e la conferenza, e di nuovo la messa, e di nuovo la scuola biblica. E fermati un pochettino. A Dio non interessa che tu sia così impegnato. A Dio interessa che tu sia efficace. Sono due cose totalmente diverse. Abbiamo bisogno di fermarci. Siamo così impegnati a fare cose, così tante cose per Lui, che dimentichiamo di fare la cosa più importante, che è fermarci e stare con Lui. Sì. Diciamo che abbiamo tante cose da fare e non abbiamo tempo per pregare. Chi di noi non ha mai detto una volta del genere, una cosa del genere? Troppe cose da fare, non ho tempo per pregare. Dai, onestamente. Chi di noi non ha mai fatto questo errore così banale? Ho così tante cose da fare che non ho tempo per pregare. Invece dovrebbe essere esattamente il contrario. Proprio perché ho così tante cose da fare, dovrei pregare. È così importante ascoltare. Il digiuno è una delle cose più straordinarie che il Signore ci ha lasciato. Poi è bello, proprio prima dell'estate è anche buono. Andrea, tu dovresti farlo pure. Insieme a me, dai. Il digiuno non serve per avere risposta da parte di Dio, per avere i miracoli. Il digiuno non è un'opera meritoria. Il digiuno non serve per manipolare Dio o per convincere Dio. Io faccio ora 3 giorni di digiuno così il Signore mi guarirà. Non è questo. Non funziona così. Faccio 3 giorni di digiuno, una settimana di digiuno, così avrò più autorità per cacciare i demoni. Non funziona così. Voglio farvi leggere una cosa importante. Guardate con me in Matteo al capitolo 17. So che questa cosa magari potrà anche un po' infastidire qualcuno, ma è giusto dirla. Matteo 17, il versetto 19, i discepoli fanno una domanda a Gesù, perché era arrivato un padre che aveva un figlio con uno spirito e i discepoli non erano riusciti a cacciare il demone. Vi ricordate il fanciullo epilettico? Matteo 17, il versetto 19. Allora i discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, dissero: perché non siamo stati capaci di scacciarlo noi? E Gesù disse loro: per la vostra o poca fede o incredulità. Gesù risponde qui, è vero o no? Perché non siamo stati in grado di cacciarlo noi il demone? E Gesù risponde e dice: a causa della vostra incredulità. Non ci credete. Molto semplice, non ci credete, non credete nell'autorità, non credete che il diavolo è sottomesso, non ci credete, e questo è il problema. Versetto 21, or questa specie di demoni non se ne va, non esce se non mediante la preghiera e il digiuno. Ora, tutti quanti voi sarete sorpresi nel sapere che la parola digiuno nel testo originale non esiste. Scusate, ho detto la parola digiuno, scusate, la parola demoni nel testo originale non esiste. I nostri traduttori hanno aggiunto questa parola. Il testo originale dice: or questa specie non esce se non mediante la preghiera e il digiuno. La parola demoni, sia in Matteo 17 che in Marco al capitolo 9, nel testo originale non esiste, è stata aggiunta. Infatti in alcune traduzioni è scritta in corsivo, apposta. Ora, ritorniamo un attimo al versetto 19. I discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, dissero: perché non siamo stati capaci di scacciarlo? E Gesù disse loro: per la vostra poca fede. Qual è il soggetto? Di cosa sta parlando Gesù? Della fede. Subito dopo continua: Perché in verità io vi dico che se avete fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo monte: spostati di qui a là, ed esso si sposterà, e niente vi sarà impossibile. Qual è il soggetto? La fede. Versetto 21. Or questa specie non esce se non mediante la preghiera e il digiuno. Fratelli, i demoni non vanno via con la preghiera e il digiuno. I demoni vanno via con l'autorità. I demoni vanno via nel nome di Gesù. non hai bisogno di pregare, di digiunare per cacciare i demoni. Quando Gesù sta parlando della specie, sta parlando della fede, non sta parlando dei demoni. Perché attraverso la preghiera e il digiuno tu diventi più sensibile alle cose di Dio e cresci nella fede, non nell'autorità. I demoni, quando non vengono cacciati, è perché c'è incredulità. Perché non siamo stati capaci di cacciarlo? A causa della vostra incredulità. Sarebbe un controsenso che Gesù subito dopo dicesse: però questa specie di demone non se ne va mediante la preghiera e il digiuno, perché Gesù avrebbe dovuto rispondere: il motivo per il quale voi non cacciate il demone è perché non pregate e non digiunate. Gesù ha detto: voi non riuscite perché non ci credete. E il problema a questo, che non ci credete, si risolve con la preghiera e il digiuno. Correggetemi se sbaglio. Quando voi pregate di più, non sentite di più la presenza di Dio? Perché? È Dio cambiato? Quando noi preghiamo e quando noi digiuniamo, noi scegliamo di appartarci per Lui. Non aumenta la nostra autorità, aumenta la nostra sensibilità. Quando noi digiuniamo e preghiamo, non diventiamo più figli, ma diventiamo più sensibili e più coscienti della nostra identità. Acquistiamo coscienza. Quando noi preghiamo e digiuniamo, i demoni non diventano più deboli. Siamo noi che diventiamo più forti, perché prendiamo coscienza di un mondo spirituale nel quale Dio ci ha portato a regnare. Quando noi non preghiamo e non prendiamo più tempo con Dio, ogni pelo ne pare una trave, si dice. Ogni pelo sembra una trave. Mi è uscita così spontanea. Ogni formica sembra un elefante. Non è vero che quando noi preghiamo e abbiamo la giusta visione delle cose nella presenza di Dio, tutto diventa possibile. Perché? Perché le cose sono cambiate? No, perché cominciamo a vedere Dio realmente per quello che è: grande, immenso, straordinario, e vediamo noi stessi alla destra del Padre che governiamo e regniamo nel nome di Gesù. Quando noi preghiamo e digiuniamo, i nostri occhi si aprono, le nostre orecchie si sturano, il nostro cuore si allarga. Cioè, le cose non cambiano, ma cambiamo noi, e noi cambiamo le circostanze. Vai.
Cosa intendi per digiunare?
Non si deve mangiare. Allora, cos'è il digiuno? Il digiuno è, la parola digiuno è molto bella, perché su questo argomento si insegna veramente pochissimo, e a volte quando si insegna si esagera, perché si porta le cose ad un estremo. E la parola digiuno nel testo ebraico significa letteralmente chiudere la bocca. Ok? Chiudere la bocca. E significa, nel concetto ebraico, non permettere a niente di entrare e non permettere a niente di uscire. Il digiuno ha molte sfaccettature. Ci sono, ad esempio, la Bibbia parla di digiuni totali, la Bibbia parla di digiuni parziali. La Bibbia parla di diversi tipi di digiuno, e si può, non è chiaramente l'argomento di oggi perché richiederebbe veramente uno studio molto più approfondito, ma il digiuno non è altro che una decisione di prendersi del tempo. Digiunare non significa non mangiare, semplicemente fare dieta. Cioè, oggi non mangio, quindi faccio digiuno. No, perché il mangiare deve essere sostituito da un altro tipo di cibo. Io devo mangiare spiritualmente. Cioè io rinuncio a quel momento particolare perché in quel modo io abbasso la carne, sottometto la carne a qualcosa che veramente mi fa piacere, ok? Che a tutti fa piacere mangiare. Perché? Perché desidero a tutti i costi che Dio possa parlare alla mia vita. Ci sono dei momenti in cui dovrai prendere delle decisioni importanti. E dove magari sarai preso da mille impegni e non avrai la possibilità di essere molto sensibile. E l'unica cosa necessaria che dovrai fare è prenderti dei tempi di preghiera speciali con il digiuno. Perché sottomettendo la nostra carne in quel modo, noi riusciamo ad essere molto più sensibili nel nostro spirito e riusciremo ad ascoltare la voce di Dio con una tale semplicità. Ora io vi faccio una domanda: a chi farebbe piacere ascoltare Dio con più facilità? Mantenete la vostra mano alzata, una mano alzata. Quanti sono disposti a digiunare per questo? Non alzate la mano, che è una domanda retorica. Si vede se avrai fame di Dio se rinunci al cibo. Sembra una cosa banale, ma non lo è. Quando riusciamo a rinunciare al cibo che ci fa piacere, là stiamo dimostrando che abbiamo una fame molto più grande. Comprendete quello che voglio dire? Non è una tecnica, non è una ricetta del successo. Semplicemente stiamo parlando di quella che è l'attitudine del nostro cuore. Hai fame veramente di Dio? Hai fame di ascoltare la sua voce? Hai fame di scoprire qual è la sua volontà? Prenditi del tempo. Ci sono dei digiuni parziali che possiamo fare, quindi possiamo rinunciare ad un pranzo, possiamo rinunciare ad una cena, possiamo rinunciare alla televisione, possiamo rinunciare a un cellulare, possiamo rinunciare ad uno sport, possiamo, ma non perché è brutto, perché è nocivo, ma perché prende il nostro tempo e in 24 ore di tempo noi dobbiamo rinunciare a qualcosa, dobbiamo imparare a rinunciare a qualcosa, che sia il cibo, il che male neanche non ci fa, è stato dimostrato scientificamente che il nostro corpo avrebbe bisogno di un giorno di digiuno alla settimana. Scientificamente è stato provato, solo che tutti diciamo amen, ma non lo facciamo mai, ok? Ma possiamo decidere di fare tipo 3 digiuni di fila, cioè per 3 sere non ceno, ma cosa facciamo al posto della cena? E dobbiamo ascoltare Dio. Non è il non mangiare, ma è il sostituire quel mangiare con un altro mangiare. Amen? E nel momento in cui dobbiamo prendere delle decisioni importanti, dobbiamo imparare a prenderci del tempo. Il tempo speso in maniera qualitativa, ascoltate, ci impedirà di perdere del tempo nel nostro futuro. Spendere del tempo qualitativo con Dio, con la preghiera e il digiuno, ci impedirà di sprecare del tempo dopo. A quanti di noi non è mai successo di iniziare una cosa e dire, beh, ho sbagliato. Dobbiamo buttare a terra quello che abbiamo fatto e ricominciare. Perché? Perché non abbiamo ascoltato prima. Ci siamo fatti muovere dall'esperienza, o dalle sensazioni, o da quello che a noi sembrava meglio. Domanda.
È totalmente diverso da quello che ci hanno insegnato da sempre sul digiuno. Cioè il digiuno, fai un digiuno per fare un sacrificio a Dio, no? Questo è quello che a noi è sempre stato detto. Ed è curiosa questa cosa, in un altro senso. I maestri spirituali che seguono altre religioni si impongono il digiuno proprio per elevarsi. Ed è, io me lo sono sempre chiesto, alla luce di questa spiegazione ho capito diverse cose. Grazie.
Il digiuno serve non per acquistare favori a Dio, non per farsi vedere più spirituali. Non è uno sforzo, non è un sacrificio, non è un fioretto, non è un obbligo. Tu sai che stai per entrare in un nuovo tempo, in una nuova strada, devi prendere delle nuove decisioni, hai delle nuove battaglie davanti, hai dei nuovi nemici, hai delle nuove opposizioni, delle nuove situazioni davanti a te. Tu devi sapere quello che devi fare, non puoi arrivare impreparato. E la preghiera con il digiuno ti equipaggia per sapere esattamente in che direzione andare e come fare. Perché non è altro che dare, scusate se uso questa espressione, può sembrare banale, ma non lo è, dare l'opportunità a Dio di ministrare nella tua vita. Corriamo. Quarto punto. Riallinea le persone impegnate nell'opera. Riallineare le persone impegnate nell'opera. Vi ho fatto questo a volte nelle riunioni con responsabili, pastori o responsabili di comunità, eccetera, eccetera, quindi che ha un senso dal punto di vista della leadership, dal punto di vista della conduzione. Come si può applicare a noi che magari non abbiamo delle responsabilità di un certo tipo, ma che magari stiamo aiutando qualcuno, o magari semplicemente Dio sta chiamando noi, poveri esseri umani, a entrare in qualcosa di nuovo. Allora devi comprendere che in un tempo nuovo probabilmente ci saranno anche persone nuove. Ci sarà un posizionamento nuovo. Significa che se fino a ieri andavi bene in una determinata posizione, Dio ti sta riallineando, ti sta mettendo in un'altra posizione. Se prima avevi lavorato insieme a qualcuno e avevate lavorato anche bene, è probabile che in un nuovo tempo tu non solo debba rinunciare a certe persone, o forse devi riallineare le persone attorno a te. Io faccio sempre l'esempio per come a volte abbiamo questa esperienza ed è talmente evidente. A volte abbiamo delle riunioni in casa, facciamo delle riunioni, nascono delle riunioni spontanee in casa, quindi dei gruppi, persone che vengono da diverse parti, si sta bene, si trovano bene e si prega, si canta, si condivide la parola, eccetera, eccetera. E si cresce. E quando si cresce, la prima cosa che ti viene in mente da fare è prendiamo un locale. È vero o no? Prendiamo un locale, prendiamo un luogo più ampio e si rompono gli equilibri. Quello che prima era normale in una riunione in casa non è più normale all'interno di un locale, di una comunità. Quello che prima era spontaneo non lo è più. Prima le riunioni si mettevano a cerchio, ora le riunioni si mettono a file. Una volta il responsabile era uno tra tanti, ora il responsabile invece è messo lì di fronte a mo' di insegnante. Non sto criticando questo, chiaramente, sto dicendo semplicemente che cambiano certi equilibri. Se prima andava bene una chitarra, in tutta semplicità, ora c'è un palco e c'è il gruppo lode. E se prima potevano cantare e suonare tutti, ora si fanno dei corsi e bisogna mostrare una certa santità prima di entrare in una determinata posizione. Si cambiano degli equilibri, si riallineano le persone e a volte quando questo accade, quando questo succede, non sto dicendo che non è buono certe cose, sto semplicemente dicendo che a volte ci lasciamo guidare dalle tradizioni perché si è sempre fatto in quel modo, in quella maniera, si è sempre fatto in quel modo, in quell'altra maniera, ma dobbiamo comprendere che se è Dio che sta prendendo l'iniziativa, Dio deve avere anche l'autorità di smontare il nostro modo di operare. La Chiesa è sua, non è nostra. È Gesù che edifica la Chiesa, non noi. Ed è Lui che dovrebbe avere l'ultima parola. È Lui l'Alfa e l'Omega. È Lui il primo e l'ultimo. È Lui il principio e la fine. È Lui il capo e il compitore della nostra fede. È Lui. Io mi ricordo quando avevamo iniziato a Catania la riunione in casa, cominciamo a fare delle riunioni, era a gennaio del 2001, mi ricordo, e le persone continuavano a venire, eravamo arrivate quasi a 52 persone in un salone, cioè c'era gente pure nei lampadari, la gente seduta in bagno che ascoltava praticamente, che cantava, mettevamo le persone nelle nicchie. Dobbiamo necessariamente avere un locale più grande. E Dio disse no, voi state in casa. Signore, ma non lo vedi? State in casa e ci sarà una selezione naturale. Selezione? Come? Noi vogliamo che le persone vengano. Non tutti sono chiamati a venire. Non tutti. Il problema non è il numero. Il problema è che chi è coinvolto deve avere lo stesso cuore. Se non ha lo stesso cuore, sarà coinvolto. Non significa che non è buono. Ci capiamo? Non significa che non serve. Io a volte, io vengo da una mentalità non molto bella purtroppo, dove se le persone se ne andavano via dalla comunità, noi dicevamo il Signore, grazie a Dio, ha purificato la sua Chiesa. No, Dio non ha purificato un bel niente, perché quelli sono i suoi figli. Ma ci sono persone che avvengono per un tempo e noi dobbiamo rispettare questo. Noi stessi siamo chiamati a stare, non per tutta, no, sono nato qui e devo morire qui, ma augurisse. Ma chi l'ha detto? Noi abbiamo fatto bellissime esperienze durante l'evangelizzazione, ma poi con l'andare del tempo ho visto anche le cose dall'altro lato. Mi permettete, posso essere onesto? Anni fa, quando eravamo degli io ero un evangelico di quelli proprio, quelli, sapete, dell'ISIS. Ero uno dei peggiori. Evangelizzavamo, andavamo dai cattolici e quando rispondevano sono nato cattolico e morirò cattolico, noi rispondevamo tu nasciste cattolico e muori all'inferno, e non ci rendevamo conto di quanto eravamo stupidi, di quanto io ero stupido, parlo per me. Con l'andare degli anni Dio mi ha fatto vedere certe esagerazioni. E poi il Signore mi ha fatto vedere esattamente la stessa cosa negli ambienti dove io ero nato. Il Signore mi ha fatto comprendere l'uomo è uguale dappertutto. Non è una questione di denominazione o di religione. Perché il problema dell'uomo è sempre lo stesso e la soluzione per l'uomo è sempre la stessa. Ci sono persone che sono chiamate a stare con te o al tuo fianco per un tempo. Quando arriverà il loro momento, non criticarle, benedicile. E se arriverà il momento in cui tu capirai che non è più il tuo tempo di stare in una determinata situazione, vai, chiedi la benedizione. Ma se non te la danno, benedici. Ma arriverà il momento in cui tutti capiranno determinate cose. Ma c'è un riallineamento delle persone quando Dio ti chiama a fare qualcosa di nuovo. A volte è un po' come gli specchi, vedete il sole, in realtà non è il sole che scende e sale, è la terra chiaramente che si muove, ma noi siamo chiamati ad essere come degli specchi che riflettono la luce del sole, no? Se il sole è più giù, gli specchi che sono stati utili per quel momento non saranno più utili perché l'angolatura è diversa. Allora dobbiamo essere sempre, avere l'elasticità di saperci regolare e di saper posizionare la nostra vita e la vita degli altri. Perché? Perché l'unico interesse non è mantenere la posizione, ma riflettere Cristo. Quando Dio si manifestava con la nuvola in Israele, durante il passaggio dei 40 anni nel deserto, la nuvola di Dio stava a volte un mese in un posto, a volte una settimana, a volte un giorno, a volte un anno. Ma era Dio che decideva. E quando la nuvola si fermava, loro si dovevano fermare. Quando la nuvola si alzava, loro dovevano alzarsi. Pensate un attimo a posizionare la propria tenda, eh? Dove? E i figli, e la cucina, e il letto, e gli animali, e tutte le cose, e la polvere, e l'acqua, eccetera, eccetera. Stai mettendo l'ultima tendina, e c'è la signora Maria che guarda dalla finestra e fa: Pippo, chi c'è, Maria? La nuvola. Che fu? Si sta alzando di nuovo. Basta, rimaniamo qua. E molte persone vogliono rimanere dove la nuvola era un tempo. Ma noi non siamo chiamati a fare monumenti. Noi siamo chiamati a stare in movimento. A tutti piacciono i monumenti, ma Dio non vuole monumenti. Dio vuole una chiesa in movimento. La sua chiesa non è un monumento, la sua chiesa è in movimento. Ed è importante che dobbiamo continuamente posizionarci. Un'ea nuvola, dai, sta avanti. Si posa, aspetta, 5 minuti, un caffè. Sta partendo. Dobbiamo riallinearci e avere il coraggio di riallineare certe persone. A volte è vero, in una riunione in casa, stare lì con una chitarrina è bello, tranquillo. Se devi fare un concerto e devi fare qualcosa di testimonianza pubblico in una piazza con 2000 persone, non ci può mettere la chitarrina. Magari chi ha suonato la chitarra nella riunione in casa sarà un ottimo usciere, sarà un'ottima persona che aiuterà a montare. Allora dobbiamo avere l'umiltà di dire: ciò che posso fare per un tempo non è necessariamente la stessa cosa che farò in un nuovo tempo. E avere questa umiltà, perché se Dio mi dice: per questo nuovo tempo la cosa migliore che tu possa fare è stare assettato. Stai seduto. Qual è lo scopo quando si lavora insieme? Che la gloria di Dio possa manifestarsi. E se la gloria di Dio si deve manifestare, e il modo come io posso aiutare questo è starmene seduto, amen. Almeno mi riposo un pochettino. E aiuterò i miei fratelli pregando, intercedendo e ascoltando la voce di Dio. Amen. Andiamo velocemente che stiamo per terminare. Quinto punto. Abbi il coraggio di fare scelte coraggiose. Quando sei chiamato a fare cose impossibili, ricordati che affronterai problemi impossibili, affronterai circostanze impossibili. Quando metti il piede fuori dal naturale per entrare nel soprannaturale, ricordati che il soprannaturale non sarà soltanto quello che Dio farà, ma saranno anche le difficoltà che incontrerai. Faccio un esempio. Dio dice ai suoi discepoli: andate in barca e precedetemi all'altra riva. Che c'è di difficile? Ci sono là almeno 4 pescatori esperti che viaggiavano su quel lago per anni e anni e anni, giorno, mattina, pomeriggio e sera. Pietro, Andrea, Giovanni, Giacomo, 4 pescatori esperti. Che qual è il problema? Andiamo. Gesù rimane a pregare. È arrivato a un certo punto, scoppia una tempesta. È una tempesta questa qua che fa tremare le gambe agli esperti più incredibili del mare. Uomini come Pietro, che non erano dei ragazzini, ma ragazzi con tanta di esperienza. Però ricordati, quando cominci ad entrare in un'ubbidienza soprannaturale, dove senti Dio parlare e tu ti muovi in base a quello che Lui ti dice, le tempeste che affronterai non saranno normali. Anche quelle tempeste saranno soprannaturali. Prima andava tutto bene economicamente, ora ti arrivano tutti i conguagli, tutto in una volta. La macchina andava benissimo, prima la ruota, poi l'ammortizzatore, e poi il tamponamento, e poi tutte cose più, i miei figli perfetti, obbedienti, comincia una ribellione strana. I voti a scuola che non vanno bene. Ti rendi conto che c'è qualche serpe che gira? Allora lì devi renderti conto che quando entri in una dimensione soprannaturale, tutto attorno a te diventa soprannaturale e non potrai più affrontare le cose come una volta. Devi avere una sensibilità ed avere una capacità di ascolto delle cose di Dio. Gesù arriva camminando sulle acque e Pietro cosa fa? Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. Ma santo Caruso, ma state un sì. Pietro, che motivo hai di andare fuori dalla barca? Statti dentro la barca, Gesù sta arrivando. No, Pietro è la dimostrazione classica che quando si inizia qualcosa di soprannaturale devi prenderci pure il piacere e l'entusiasmo, devi vedere Dio all'opera in maniera gloriosa. Gesù lo guarda e gli dice, vieni. Pietro cammina sulle acque e cosa succede? Comincia ad avere paura della tempesta e del vento. Ma scusa, la tempesta c'era anche prima, sì o no? Certo che c'era prima. Lui cammina e comincia ad affondare, lui non affonda, lui comincia ad affondare, anche lì è soprannaturale. Immaginate la scena di una persona che comincia ad affondare? Io non l'ho mai visto, se uno affonda, affonda. No, comincia ad affondare, cammina piano piano. Comincia ad affondare e comincia ad avere paura. E Gesù, e lui grida e dice, Signore salvami. Gesù arriva verso di lui, stende la sua mano, lo prende. Ciao, che scena meravigliosa. Lo prende, lo alza e lo rimette sulle acque. Non sulla barca. Anche quello è sopra. Gesù lo tira fuori dall'acqua e lo mette sull'acqua. E poi la Bibbia dice, e dopo insieme entrarono in barca. Tutto soprannaturale, tutto. E Gesù guarda Pietro e dice, uomo di poca fede. Cioè, come fai a dire a uno che ha camminato sulle acque, uomo di poca fede? Dai, come? Non è giusto. Non è giusto, se fossi Gesù, cioè lui è di uomo di poca fede, noi che restiamo nella barca, che come siamo menati? Gesù in realtà lì nel testo greco quando parla di poca fede non è riferita alla quantità, è riferita alla durata. Gesù sta dicendo a Pietro, avevi iniziato bene e poi è finito, perché? Quando inizi ad entrare nelle cose nuove che Dio ti dà, devi continuare a credere. Devi continuare a credere. Non è la quantità della fede che fa la differenza. Ascolta lo Spirito Santo. Non è la quantità, è la costanza. la continuità. Amen. Non è la quantità. Gesù ha detto: se avete fede quanto un granello di seme, voi potete spostare le montagne e niente vi sarà impossibile. Non è la grandezza della fede, è la continuità della fede. Uomo di poca fede, perché hai iniziato a credere? Stavi camminando bene, perché ti sei girato e hai visto la tempesta? Se io ti ho detto vieni, quella parola serviva per arrivare fino a me. Perché colui che ha iniziato un'opera buona in te la porterà a compimento. Amen? Sempre. E la cosa bella è che quando lui arriverà verso di te, lui non ti giudicherà, non ti condannerà, ma semplicemente ti guarderà in faccia e ti dirà: ma perché? E con il sorriso: ma perché? Avresti potuto continuare. Quanti di noi hanno interrotto avventure soprannaturali perché hanno smesso di credere? Non perché non avevate fede. E magari qualcuno ti ha detto: perché non hai fede? Bugia. L'uomo non può non avere fede. L'uomo è nato con la fede. La usa in maniera sbagliata, ma l'uomo è nato con la fede. Noi abbiamo la fede nel nostro DNA, sin da piccoli. Amen? Quanti di noi hanno interrotto dei cammini a causa della mancanza di continuità? E voglio incoraggiarti in questo giorno, perché Dio non ti giudica e non ti condanna. È come se Dio stesse guardando verso di te con uno sguardo meraviglioso, pieno di compassione, per dirti: puoi continuare. Con me ogni cosa è possibile. Amen. Ultimo punto. Ultimo punto, rimani concentrato sulle cose, scusatemi, rimani concentrato sulle persone e non sulle cose. Quando Dio ti porta avanti e ti chiede di fare cose meravigliose con Lui, ti chiede di entrare in questo tempo nuovo, saremo molto tentati di perdere il giusto obiettivo della nostra vita. Che non sono e non saranno mai le cose, ma che saranno, che sono e saranno sempre le persone. Dio ha tanto amato il mondo è fatto di persone. Non andare dietro ai titoli, non andare dietro alle posizioni, non andare dietro i programmi, non andare dietro le organizzazioni. Non andare dietro tutto ciò che è fattura umana, ma persegui l'obiettivo di Cristo, raggiungere le persone. Quando tu vedi Dio all'opera nella tua vita, c'è una tendenza, ve lo dico per esperienza, che è quello di dimenticare l'obiettivo principale per il quale siamo stati chiamati. E a volte ci facciamo prendere la mano e siamo molto più attirati dai complimenti delle persone, attirati dalle organizzazioni delle cose. Faccio un esempio banale, che banale non è in realtà. Riprendendo l'esempio di poco fa, una riunione in casa. Abbiamo messo a disposizione la nostra casa, abbiamo messo a disposizione il bagno, la macchina, la casa, le cose. Non abbiamo guardato a nulla pur di far entrare persone in casa nostra. Ci si è rovinato il tappeto, il divano, la camera da pranzo, sono rotti i bicchieri, e quello che succede in bagno dopo una riunione con 50 persone non ci puoi neanche più entrare. Ma perché abbiamo fatto questo? Per amore delle persone. Arrivano tante persone, prossimo passo, prendiamo un locale. Il locale perché si prende? Per servire le persone. Il locale si riempie di persone, e cosa succede poi dopo? Usiamo le persone per portare avanti il locale. Dovete dare la decima, dovete dare le offerte, dovete fare questo perché abbiamo le spese, abbiamo l'affitto da pagare. No, noi non possiamo mettere dei pesi sulle persone per mantenere una cosa. Noi dobbiamo usare le cose per benedire le persone. Non possiamo usare le persone per benedire le cose. Perché se le cose diventano più importanti delle persone, è meglio che ritorniamo in casa. E riprendiamo il giusto, la giusta priorità nella nostra vita. Quando siamo in cammino, è molto facile lasciarci condizionare a certe cose. Vi parlo per esperienza, io ho fatto certi errori. E ho dovuto chiedere perdono a Dio e alle persone. A Dio e alle persone. Dio ci stava benedicendo un giorno. La presenza di Dio era meravigliosa. E mi ricordo che durante la cena del Signore impedivo alle persone di prendere il pane e il vino perché non erano battezzate, perché fumavano, perché avevano problemi in famiglia. E non gli impedivo di accostarsi alla cena del Signore. Finiva la riunione benedetta da Dio e lì ho capito che se quando Dio ci benedice non è perché è d'accordo con quello che facciamo, ma Dio ci benedice perché ci ama. Alla fine della riunione accoglievamo le persone, mangiavamo, condividevamo il pane rimasto e il vino rimasto. E lo Spirito Santo mi ha detto: che stai facendo? Che stai facendo? E ricordo che questa persona, racconto quest'ultima testimonianza e concludo. Questa persona mi guarda, stava parlando con me, lui mi voleva un bene incredibile e io lo amavo, ma ero tarato nella mia mente, per me era così, le persone non potevano fare determinate cose se non avevano determinati requisiti. Finita la cena, io mi ritrovo a mangiare il pane e a bere il vino con questa persona alla quale avevo impedito di farlo. Era il 2001, 2002, non lo dimenticherò mai, 15 anni fa. Lo Spirito Santo mi ha detto: che stai facendo? Ho detto: Signore, che sto facendo? Mentre lui mi parlava, sapete la scena dei film quando non si sente più la voce? Quello parla. E io non sentivo più la voce, sentivo solo la voce di Dio. Fu un'esperienza che non potrò mai dimenticare. E lui mi disse: perché stai mangiando il pane e il vino ora? Perché non prima? E io già sapevo dove lui stava andando, già mi era venuto il terrore. Ho detto: perché 5 minuti fa era il culto. E Dio mi ha detto: e ora che cos'è? Pensi di chiudere la mia presenza con una formula? Questo è mio figlio e tu hai impedito a lui di avvicinarsi a me. E lo Spirito Santo mi ha detto: chi sei tu? Chi sei tu per impedire a mio figlio di accostarsi a me? Chi ti ha dato questa autorità? Fratelli, ascoltate, in quel momento ho detto: se muoio ora vado all'inferno. Lì ho avuto il terrore di Dio, veramente. E Dio mi ha detto: io ti ho dato autorità, ma non ti ho dato mai e non ti darò mai autorità per decidere se un figlio mio può accostarsi a me oppure no. Quello è un problema tra me e lui. Tu non hai mai più il permesso di intrometterti tra me e i miei figli. Non è il tuo lavoro. E il Signore mi disse: non permetterti mai più. Non hai questa autorità. Ritorna a occuparti delle persone, non della religione, non delle tradizioni, non di quello che ti è stato insegnato. Ritorna a concentrarti sull'obiettivo principale. Io ho tanto amato il mondo, amalo pure tu. Signore, ma io voglio amare te. Se tu vuoi amare me, tu devi amare quello che io amo. Niente di più e niente di meno. So che non è uno studio esaustivo sul nuovo tempo, ma ho cercato di comunicarvi quella che è la mia esperienza su quello che io ho passato e che ciclicamente passo ogni volta che Dio mi porta a fare dei passi nuovi. Eh? Fidatevi di Dio. Esaminate ogni cosa e tirate fuori il bene. Alziamoci in piedi, dai. Alziamoci in piedi, dai. Abbiamo finito. Prendiamoci per mano, dai, prendiamoci per mano. Alleluia, dillo alla persona accanto a te, è un tempo nuovo. Diglielo, è un tempo nuovo. È un tempo nuovo. È un tempo nuovo. Dobbiamo solo decidere di essere disponibili. Voglio concludere con quella frase che ho detto durante la predicazione. Non c'è niente di più potente al mondo di una persona disponibile a Dio. Non è la tua santità che farà la differenza. Non fraintendetemi, ok? Non è la tua santità che farà la differenza, è la tua disponibilità. E se leggiamo la Bibbia, tutte le persone che Dio ha usato non erano sante per niente. per niente. È la tua disponibilità. Voglio che chiudi un attimo gli occhi e che fai insieme a me una dichiarazione come una dichiarazione di matrimonio, come per dire sì, lo voglio. Diglielo al Signore stasera. Con tutto il cuore, sì, io lo voglio. Fallo con tutto il cuore tra te e lui, tra te e papà, diglielo, sì, è il motivo per cui vivo, non ho altro motivo per vivere, non riuscirei a vivere per altro, non mi interessa vivere per altro. Portaci in questo tempo nuovo, meraviglioso Padre. Per questo vogliamo benedirti con tutto il nostro cuore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà qui sulla terra come è fatta in cielo. Dacci il nostro pane quotidiano. Perdona i nostri debiti come noi li perdoniamo ai nostri debitori. Non esporci alla tentazione e liberaci dal male. Perché tu è il regno, tu è la potenza, tu è la forza, tu è la gloria, da ora e per sempre. Amen. Amen e amen. Alleluia.